dalla lettera agli ebrei. Fratelli, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, il giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie, così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura questo oggi. Perché nessuno di voi si ostini sedotto dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo a condizione di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio. Parola di Dio.
Grazie
Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio riposo. Alleluia, 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 alleluia. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattia e infermità del popolo.
Alleluia,
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a Dio.
Allora Gesù con Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni andarono a Cafarnao. È entrato proprio di sabato nella sinagoga. Gesù si mise a insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: che cosa c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Allora Gesù lo sgridò: taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridandolo forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: ma che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino gli spiriti immondi, gli obbediscono. Così la sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. Parola del Signore. L'introduzione che Marco fa di Gesù quando incomincia appunto la sua vita pubblica l'abbiamo sentita ieri, no? Il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Era appunto l'introduzione che appunto Marco fa per dire adesso incomincia l'ammaestramento di Gesù. Infatti, subito stamattina viene collocato Gesù nella sinagoga di Cafarnao dove entrò per insegnare. E poi tutto quello che abbiamo sentito. Però adesso a capire un po' questa struttura del testo di Marco. Allora, innanzitutto la collocazione è importante. Entrò nella sinagoga. Poi da qui capiremo la reazione di quel tale che gli dice sei venuto a rovinarci. Allora, Gesù entra nella sinagoga e nella sinagoga ovviamente si mette a insegnare, però il suo insegnamento, dice Marco, crea subito nella gente una reazione di confronto tra lui e gli scribi. E questo è indicativo per dire che sta succedendo qualcosa che è rivoluzionario. Perché Gesù propone un insegnamento che sembra essere superiore a quello che finora è stato l'insegnamento degli scribi. Infatti, quell'uomo posseduto dallo spirito immondo grida una cosa molto significativa. Sei venuto a rovinarci. Attenzione, sei venuto a rovinarci. Chi? È venuto a rovinare i diavoli? No. Quell'uomo è un uomo nella sinagoga. Quindi questa parola è un po' per Marco una parola profetica, ma in questo caso è una profezia in negativo, cioè se è venuto a rovinarci vorrebbe essere la voce della tradizione giudaica. Questa tradizione giudaica che comincia subito a vedere in Gesù uno che è superiore, uno che rende quasi inconsistente la tradizione giudaica. Ed è qui il punto, sei venuto a rovinarci. Cioè, sei venuto a, in un certo senso, toglierci la sicurezza della nostra tradizione. Infatti, la gente cosa dice? Insegna con autorità. Come dire, questo Gesù ha svuotato di autorità la tradizione giudaica. Infatti, non come i nostri scribi. Perciò, quello che sta accadendo adesso nella sinagoga di Cafarnao è davvero un punto molto forte, perché subito all'inizio Gesù dà questa impressione, subito. Cioè, davanti a lui la tradizione giudaica non ha più valore, non ha più consistenza, perché adesso è la sua dottrina quella che invece si propone. Anzi, addirittura, dice Marco, quella dottrina è riconosciuta e accolta dalla gente. Infatti, la sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. Ma ovviamente tutto questo che avviene nella sinagoga di Cafarnao ha ovviamente un senso, cioè un senso, dicevo prima, profetico, perché succederà proprio così. Gesù sarà trattato come il nemico della tradizione giudaica. Gesù sarà condannato in forza della tradizione giudaica che lo dichiara bestemmiatore. Bestemmiatore perché? Certo, perché non rispetta più la tradizione giudaica. Ricordate che quell'elemento che ha dato poi compimento a questa convinzione è stato quando Gesù è entrato nel Tempio e ha fatto quello che ha fatto, insomma, no? Perciò lì è stato proprio l'occasione con la quale si era dichiarato ormai definitivamente pericoloso per la tradizione giudaica. Tutto questo, Marco dice, è profeticamente già dichiarato in questo momento nella sinagoga di Cafarno. Però c'è un passaggio. Chi è che dichiara che Gesù sei venuto a rovinarci? Chi lo dichiara? Un uomo, sì, è vero, un uomo che rappresenta proprio la radicalizzazione della tradizione giudaica, no? Sei venuto a rovinarci. Poteva dire, sei venuto a contrastarci, sei venuto a disturbarci. No, sei venuto a rovinarci, perché vuol dire che tu stai svuotando di senso la nostra tradizione. Ma, dice Marco, come fa quest'uomo a dire questa cosa? E qui la risposta. Posseduto da uno spirito immondo. Allora, che la tradizione giudaica faccia resistenza al Vangelo di Gesù, dice Marco, è un'azione diabolica. È il diavolo che proprio prende la tradizione giudaica e la usa come strumento per demolire il Vangelo di Gesù. Questo è il messaggio. Infatti, sei venuto a rovinarci. E ovviamente il diavolo, dice Marco, è preoccupato di questo, che veramente il Vangelo di Gesù non si ponga, ma il Vangelo di Gesù venga soffocato. Ovviamente quell'uomo afferma anche una verità. Sei venuto a rovinarci, ma io so chi tu sei, il santo di Dio. Allora, quell'uomo che grida queste parole, alla fine si mostra come l'uomo che davvero dice, allora, tutto quello che è stato finora è veramente finito. Non c'è niente da fare, perché adesso la parola di verità è tua ed è questo che mi dà fastidio. Sei venuto a rovinarci perché è innegabile che tu sei verità, ma noi non vogliamo accettarla. Sei venuto a rovinarci perché la tua verità mette in luce tutta la debolezza della nostra tradizione. Quindi è terribile questa esperienza perché è proprio l'uomo che vede la verità, ma invece di consegnarsi alla verità, si oppone, la rifiuta, anzi, la condanna. Sei venuto a rovinarci. Perciò la verità non è vista più come liberazione, è vista come condanna. E allora chi fa tutto questo? E certo, è l'azione del diavolo. Infatti, se andiamo a riprendere il testo di Genesi, quando c'è il racconto, capitolo terzo, del serpente che si accosta a Eva e Adamo, se andiamo a riflettere su quel testo, ecco, la logica usata dal diavolo è esattamente questa che Marco riprende e ci espone nell'esperienza di questo uomo. Perché? Perché anche allora, nel capitolo appunto di Genesi, anche allora qual è il passaggio che fa il diavolo? Il passaggio è proprio questo, che cioè riconosce il primato di Dio, certamente, però come lo presenta questo primato di Dio? Come un qualcosa che ti priva, non che ti arricchisce, non che ti dà pienezza, ma ti priva. Perché se tu ubbidisci a Dio, sei privato della tua indipendenza. Se tu ubbidisci a Dio, sei privato di quello che è la tua libertà. Quindi ti fa vedere che quella verità, quindi Dio che è verità, non è per te sorgente di pienezza, ma è sorgente di privazione. E qui è la stessa cosa, ritorna. E la logica del diavolo non cambia, è sempre quella, no? Quando appunto il diavolo ti mostra la verità, ma te la pone come tua nemica, non come un qualcosa che ti dà vigore, che ti dà pienezza, che ti dà pace, ma come qualcosa che diventa privazione. Sei venuto a rovinarci. Io lo so che tu sei Dio. Io lo so che sei il santo di Dio. Però la tua presenza mi dà fastidio perché mi costringe a rinnegare quello che finora è la mia sicurezza. Sei venuto a rovinarci. Ora Marco, ovviamente, riconsegnando questo testo, mette in guardia i cristiani proprio da questa pericolosa situazione, perché il diavolo non smette di tentare, il diavolo non smette di mettere alla prova. E appunto è come se Marco ci dicesse e dicesse ai cristiani: state attenti perché il diavolo vi mette la prova su questo, vi mette la prova sulla vostra adesione al Vangelo di Gesù. Perché? Certo, perché il diavolo non vi nega il Vangelo di Gesù, però ve lo presenta non come un qualcosa che vi dà pienezza, ma come un qualcosa che invece potrebbe privarvi della vostra pienezza. Del resto, il testo della Sinagoga di Cafarno è posto anche qui interessante la struttura, è posto immediatamente dopo che Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni hanno dichiarato che solamente in Gesù adesso hanno la loro pienezza, lasciarono tutto e lo seguirono. Immediatamente Marco dice, però attenzione, che il diavolo è pronto ad assalire coloro che fanno questo passaggio, cercando di convincerli che Gesù non è la tua pienezza, anzi, Gesù ti svuota. Se dovessimo andare a rileggere l'esperienza dei quattro alla luce del diavolo, cosa direbbe Satana? Ti direbbe: fai attenzione, hai visto quei quattro che cosa hanno fatto? Hanno lasciato tutto, ma vedi, hanno perso tutto. Adesso come fanno a essere sicuri nella loro vita? Che cosa dà quel maestro? Non dà più niente quel maestro. Il maestro non dà più reti, non dà più barche, non dà più garzoni. Quel maestro non dà più niente, ma perché devi lasciare tutto per lui? Ecco, cioè, il diavolo fa di tutto per rendere inconsistente questa consegna di radicalità a Gesù. E infatti, Marco dice, è vero. Perché nella sinagoga lo dichiara apertamente: sei venuto a rovinarci. Ecco allora, anche stamattina ci viene consegnato questo testo proprio per farci capire quanto dobbiamo stare attenti all'assalto del diavolo, il quale farà di tutto per indebolire in noi la fiducia nel Vangelo di Gesù. Sì, perché il Vangelo di Gesù, se così possiamo dire con un'espressione corrente, no? Il Vangelo di Gesù ha una pretesa, che è la parola che ha autorità su tutte le altre. Quindi aderire al Vangelo significa che adesso tu non puoi più strutturare la tua vita su altre parole, ma devi strutturarla solamente su quella parola. Infatti, insegna con autorità, non come gli scribi. Adesso è chiaro che per noi non è il confronto con la tradizione giudaica, perché noi non siamo cresciuti nella tradizione giudaica, però il messaggio rimane, e cioè, è vero, noi non dobbiamo rispondere alla tradizione giudaica, ma dobbiamo rispondere ad altre voci che hanno la pretesa di darci quasi, vorrei dire, l'illusione di avere la sicurezza della nostra vita. Quante voci oggi sono nel mondo con le quali, io dico sempre, il diavolo cerca di convincerci perché attraverso l'adesione a quelle voci il diavolo ti dice tu potrai acquisire la tua pienezza. È qui che ti confonde il diavolo, perché sta proprio qui. Il diavolo spinge verso l'acquisizione della tua pienezza attraverso le cose umane terrene e non ti può rivelare, perché lui nasconde, menzognero, no? Non ti dice però che se tu ti metti su questa strada di cercare la tua sicurezza nella realtà umana, nelle realtà terrene, sì, tu cerchi la tua pienezza, ma non la troverai mai. Perché non c'è nessuna cosa umana e terrena che ha la forza e l'autorità di darti quella sicurezza che in verità tu cerchi. Talvolta neanche gli uomini stessi non sanno neanche in cosa consiste quella pienezza che cercano. Intuiscono che manca sempre qualcosa dentro di loro e ora lo riempiono con le cose umane, con le cose terrene, ma è questa la voce che vuole opporsi alla voce di Gesù. E allora ecco, il nostro combattimento è proprio questo, avere il coraggio di capire che è nella voce di Gesù che noi abbiamo una prospettiva di vera pienezza. Ma quella voce di Gesù che cosa ti chiede? Ti chiede che al di sopra di tutte le altre voci ci sia solo la sua. Dicevamo ieri, è la conversione, che però comporta appunto il rinnegamento di noi stessi. Siamo sempre lì. Ora, il rinnegare se stessi vuol dire arrivare proprio a questo, arrivare a dire la parola di Gesù deve essere quella che sovrasta ogni altra parola, insegna con autorità. Cioè il credente, chi ha aderito al Vangelo, sente questa cosa e sente proprio di dire, come quella gente che era nella sinagoga, una dottrina nuova insegnata con autorità. Cioè sente che quel Gesù è veramente la parola che dà pienezza, perché è una pienezza dentro, è la pienezza dell'essere. Quella pienezza dell'essere che se tu la conquisti e se tu la senti, ti permette di non essere più un mendicante delle cose umane e terrene, perché non ti servono più ad avere pienezza. Perché la vera pienezza è quella dell'essere, e quella te la può dare solamente il Signore, te la può dare solo Lui, perché io so chi tu sei, il Santo di Dio. Sei quello che mi può dare questa sicurezza. Però la mia paura è che se io mi fido di te, come faccio poi con le cose umane, con le cose terrene? Come faccio poi ad avere, a possedere, a godere, a usufruire? Ed è la grande tentazione. Del resto, ricordate l'altro ieri, quando abbiamo meditato le tentazioni, il diavolo non perdona, Cioè, su tutto il fronte, corpo, mente e spirito, il diavolo ti tenta in tutti i modi e ti tenta sempre proprio in questa direzione. Ma perché l'obbedienza a lui deve essere superiore a tutte le altre cose? Perché l'obbedienza a lui deve essere superiore al pane, deve essere superiore ai beni, ai regni di questo mondo? Perché l'obbedienza a lui deve essere superiore al fatto che tu ti possa affermare e acquistare visibilità presso la gente? Perché deve essere superiore sempre lui? Questa è la tentazione, quella che Gesù ha subito, ma davanti alla quale Gesù però ha mostrato il suo rifiuto. Vattene, Satana, lo so che sei tu. Anche se io non ti vedo, però tutte queste cose che approdano alla mia mente, approdano alla mia intelligenza e vogliono imporsi, lo so, sei tu. È quell'uomo di Cafarnao, perché non è che nella sinagoga è avvenuta l'apparizione di Satana, no? C'era un uomo. Però Gesù capisce che quel dire dell'uomo, di quell'uomo, è proprio un dire diabolico. Infatti, taci, esci da quell'uomo. È proprio lui, è il diavolo. Ecco allora, Il messaggio che stamattina ci viene consegnato è fortissimo perché ancora una volta è il messaggio che ci sprona ad avere in noi la purezza della sequela di Gesù, la purezza che si è mostrata in primo piano con Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, hanno proprio lasciato tutto per lui, insomma, no? Ma per dire, la purezza deve essere questa, che la sua parola deve essere guida al di sopra di ogni altra parola, perché il diavolo si serve di altre parole per indebolire il nostro rapporto con Gesù. Non lo riconosciamo più come colui che parla con autorità, perché in effetti noi diamo autorità anche alle altre parole. Non è lontano da noi, no? Questa situazione. Oggi la constatiamo, eh? L'ha detto Gesù, va bene, sì, può andare bene, però ci sono anche altre cose che possono essere dette, anche se non vengono da Gesù, che però hanno l'autorità di stabilire i parametri della nostra vita. È il diavolo che agisce in continuazione, perché l'importante è sminuire l'autorità della parola di Gesù. Questa è l'azione del diavolo. Però se tu ci caschi e hai perso l'occasione per acquisire la cosa più importante, la pienezza della tua vita. Ed è solo Gesù che te la può dare. Il resto è un'illusione. È vero che però il diavolo ha una grande capacità, ribalta, e dice, non è quello che ti dico io l'illusione, è lui che ti illude. Infatti tu sei venuto a rovinarci. Incredibile il diavolo, eh? Ti mette in condizione di capire che veramente la vera rovina della tua vita è proprio la sequela di Gesù. Perché te la presenta come un qualcosa che ti spoglia, come un qualcosa che ti priva, come un qualcosa che in un certo senso ti sminuisce. E se ci cadi, hai finito. Perché? Perché cadi in una situazione che veramente ti porterà alla rovina. La nostra forza deve incominciare da qui. Devi incominciare invece nel riconoscere tutto ciò che viene dal diavolo e riaffermare sempre più in noi l'autorevolezza della parola di Gesù. Perché? Perché è vero, l'abbiamo capito, tu sei il santo di Dio. Ma proprio perché sei il santo di Dio, non che noi ti rifiutiamo, anzi, proprio perché sei il santo di Dio, allora abbiamo deciso che ti vogliamo seguire. Come Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni. Ecco, allora anche stamattina dobbiamo rafforzare in noi questa volontà interiore, sempre. Noi dobbiamo imparare a, vorrei dire, improntare tutto il nostro agire, però solamente sulla parola di Gesù. È il cammino interiore che deve essere fatto quotidianamente, perché è lì che noi combattiamo il Satana. Quello che non ti permette di sentire in te l'azione dell'autorità di Gesù. Noi dobbiamo invece riconoscere la sua autorità. Bellissimo, no? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Allora cosa facciamo? Bellissimo. La sua fama si diffuse subito nei dintorni. Questa gente ha proclamato, ha fatto conoscere che cosa? L'autorità di Gesù. Quindi è quella parola che è superiore ad ogni altra, non come i nostri scrivi, è superiore. Però questa superiorità ci permette di dire che quest'uomo agisce solo con la potenza di Dio. Quindi questo uomo è la presenza di Dio ed è quello che dà pace e pienezza all'uomo. Allora ecco, infatti, la conclusione qual è? Pace e pienezza all'uomo, no? La conclusione è taci, esci da quell'uomo. Riconsegna a quell'uomo la sua pace. Ecco, chiediamo anche stamattina al Signore che ci dia questa capacità interiore di essere sempre solo fedeli alla sua parola, perché noi lo riconosciamo ancora una volta come il nostro Messia. Tu sei il santo di Dio, è vero. Però, se noi ti dichiariamo santo di Dio, vuol dire che avendoti riconosciuto, noi vogliamo ubbidirti in tutto. E lo diciamo anche stamattina riconoscendolo proprio così, con la preghiera numero uno.
Grazie.